Ringrazio il notaio per questa ampia presentazione, per la verità, rispetto alla quale mi trovo un po' smarcata, perché molte delle cose che avrei voluto dire le ha anticipate lui. E allora, più semplicemente, voglio solo ricordare che questa è per me un'occasione un po' particolare, quasi una forma di penalità. Perché? Perché nel settembre 2016 ho inviato alla stampa un mio saggio su Rent to Buy. Questo saggio è stato pubblicato soltanto, poi distribuito dalla rivista di diritto privato, nel gennaio 2017. E allora si è verificata una strana coincidenza, per cui io non ho potuto leggere la ricerca che è stata pubblicata nel dicembre e i miei colleghi non hanno potuto leggere il mio contributo. E quindi mi sembra giusto che oggi facciamo tutti quanti ammenda. Devo dire che ho letto con attenzione la ricerca perché mi incuriosiva anche per questo motivo e devo dire che mi è piaciuto moltissimo il taglio e bisogna dare atto a chi ha organizzato questa ricerca che è riuscita a mettere insieme quello che raramente gli accademici riescono a fare, cioè colleghi ma anche non privatisti e anche non giuristi, giovani studiosi e soprattutto gli operatori. Gli operatori di settore che sono i veri protagonisti del Rent to Buy. Questo ha determinato una forte interdisciplinarietà dell'argomento, che nei settori dei contratti d'impresa è particolarmente significativo, perché il giurista non può che conoscere la complessità del fenomeno e lo deve fare, per la verità, in questo caso specifico, con particolare attenzione alle evidenze fiscali della regolamentazione, che sono quelle che poi inducono gli operatori del settore ad elaborare anche nuove tipologie contrattuali. Devo dire che il mio saggio era stato intitolato inizialmente Mater Artium Necessitas, crisi economica e nuove tipologie contrattuali. Poi il professore De Nova mi ha stroncato dal titolo in latino, ma io l'ho conservato nel testo, perché mi sembra una giusta focalizzazione sulla circostanza che nei momenti di difficoltà economica l'azienda non può non avvantaggiarsi di operazioni che dal punto di vista finanziario ma anche economico possono offrire delle diverse opportunità. Devo dire che in questo, sul Rent to Buy, ho sempre molto apprezzato il contributo dei notai, per la verità anche gli intermediari immobiliari, però è pur vero che il testo legislativo corrisponde in gran parte alla proposta normativa del notariato che fu illustrata nel 2013 dalla Commissione Finanze e poi nel 2014 nelle due commissioni di Senato, quelle sui lavori pubblici e sull'ambiente. Devo dire che un'altra caratteristica che ho apprezzato nella ricerca è la presenza di un contributo di alcuni studiosi. Prima avevo scritto giovani, però siamo tutti giovani, quindi non diamo questo appellativo solo a pochi. Io sono una diversamente giovane, anche tu. Questi studiosi hanno cercato di dare un contributo pratico, cercando di elaborare un testo contrattuale. Hanno fatto cioè quella di una prova che noi chiamiamo di legal writing e devo dire che questo è un passaggio sicuramente significativo che dovrebbe essere più esteso, perché qualsiasi studente di una facoltà di law nel mondo fa una serie di esami che sono di legal writing, cioè sin dall'inizio del percorso universitario si cimentano nell'apprezzare il sistema, ma nella capacità di tradurre le loro conoscenze in testi che siano utilmente impiegabili nei vari settori. Bene, nella ricerca io ho apprezzato un contributo dove si è delineato questo testo contrattuale e si è fatta un'attenta verifica su alcune norme che sono dettate in tema di usufrutto, cioè il 1202 e il 1203, motivando che è necessaria una deroga nel testo contrattuale del rent to buy aziendale perché quella norma si presta poco per disciplinare il problema delle garanzie, che è particolarmente significativo. I due articoli possono essere utilizzati proficuamente anche nel rent to buy per quanto riguarda l'inventario, ma non può, danno serie difficoltà se si apprezza quel tipo di disciplina anche in questo contratto. Ora, Il rent-to-buy aziendale si pone in una complessità maggiore rispetto al rent-to-buy che siamo abituati inizialmente a verificare, che è quello relativo ai beni immobili. Innanzitutto si tratta di verificare se è configurabile un rent-to-buy sull'azienda e soprattutto andare a diversificare ancora questa tipologia rispetto agli schemi che sono relativi al godimento e al trasferimento di beni immobili che hanno fortemente condizionato la normativa dell'articolo 23. Ciò nonostante poi si pongono i medesimi problemi di differenziazione di questa tipologia rispetto ad altri schemi contrattuali noti nel nostro ordinamento, cioè bisogna cercare di differenziare questo tipo di operazione da un mero acquisto con pagamento dilazionato dell'azienda o soprattutto, in maniera più interessante, ad una questa operazione rispetto all'affitto d'azienda. Quali sono i benefit dell'operazione? Siamo abituati tutti a dire, sia per il rent to buy di beni immobili che anche in quello d'azienda, il primo dei benefit che riusciamo ad immaginare è quello del consolidamento del merito creditizio. È vero che sto parlando in una sala stupenda della Cassa di Risparmio di Firenze, però per quel poco di esperienza che ho, ma l'erogazione del credito è veramente condizionata dal cosiddetto merito creditizio? È scomparsa quella verifica sulla capacità di offrire garanzie di tipo immobiliare per l'erogazione del credito? Ora, indubbiamente, Basilea, tutti mi direte che assolutamente i parametri sono cambiati, però devo dire che nella realtà della piccola e media impresa sono sempre elementi che continuano ad avere un loro ruolo. Però, indubbiamente, questa è un'operazione che ha un altro obiettivo, cioè la persona che intraprende questo tipo di contratto vuole sperimentare la capacità reddituale e la reale competitività dell'azienda che intende acquistare. Contemporaneamente, colui che concede il rent to buy tende a rivitalizzare i valori di mercato della sua attività attraverso una diversa gestione. L'affittuario ne sperimenta l'efficacia, riservandosi l'esercizio del diritto di opzione, però soltanto dopo una concreta verifica sulla potenzialità dei suoi programmi di gestione e della risposta che il mercato offre ai, diciamo, gli interventi che ha programmato o che ritiene di poter predisporre. È evidente che questo è il forte argomento che va a motivare una persona che intende concludere questo tipo di operazione. Indubbiamente, contemporaneamente si avvantaggia di un pagamento dilazionato del prezzo, si migliora il merito creditizio e in più di un lavoro in questa ricerca si evidenzia che ci sono anche dei vantaggi per quanto riguarda sia il piano fiscale ma soprattutto il pagamento di alcune imposte e di varie spese. Ora, esportare l'articolo 23 su questa tipologia contrattuale pone una serie di interrogativi. Innanzitutto quello preliminare, del tutto formale. L'articolo 23 parla esplicitamente di godimento di immobili. È pur vero che il godimento di per sé è un elemento comune a tutte e due le fattispecie, però noi sappiamo benissimo che il rent to buy aziendale può anche non comportare l'acquisizione del godimento di beni immobili, non necessariamente. Si può far riferimento allora in questa fattispecie all'usufrutto o è meglio scivolare alla disciplina dell'affitto d'azienda? Ricordo a me stessa che la disciplina, diciamo, delineata dal legislatore sull'articolo 23 è quasi sempre derogabile pattiziamente e proprio in una tipologia di questo genere, abbiamo già visto, sono necessari degli interventi. Devo dire che tutti gli autori della ricerca si orientano a prendere come punto di riferimento la normativa sull'affitto d'azienda e quindi poi hanno l'ulteriore difficoltà a disciplinare, a individuare quali sono le differenze tra un rent to buy e un affitto d'azienda con opzione finale. È evidente che il poter avvantaggiarsi della nuova normativa provoca degli effetti favorevoli sul piano fiscale, su quello fallimentare e anche sulla possibilità di ricorrere allo sfratto nelle ipotesi di inadempimento. Ma anche la possibilità di applicare l'articolo 23 a questa tipologia pone dei problemi riguardo alle normative di settore. Innanzitutto, con rent to buy aziendale si trasferiscono sicuramente anche i debiti aziendali, è stato sottolineato in più di un lavoro, e quindi viene facile immaginare di interrogarsi se, per esempio, si applica l'articolo 2560,2 sulla responsabilità dell'affittuario anche per i debiti, perché l'affittuario è un potenziale acquirente. Devo dire che nel lavoro che si occupa di queste tematiche si tende ad escludere l'applicazione di questo articolo. Altro profilo interessante, l'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione, secondo l'articolo 2566, ha un ruolo dirimente tra più acquirenti del medesimo credito che possono aver acquisito la titolarità con operazioni differenti, rent to buy, cessioni singole e tutte le varie tipologie. E nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di opzione, la restituzione dei beni in che maniera viene disciplinata? Perché noi dobbiamo considerare che sono beni produttivi, non sono beni immobili. E qual è il trattamento contabile e come si procede all'iscrizione nel bilancio di esercizio di questi contratti e soprattutto dei beni oggetti del contratto? Come si fa a determinare qual è il canone congruo in questo contesto? Qual è il trattamento fiscale nei diversi stadi dell'operazione e nelle diverse ipotesi che sono delineate, acquisto finale oppure no? Devo dire che nella ricerca sono individuate varie soluzioni per tutti questi argomenti e in molti dei contributi si valutano anche le problematiche preliminari, quali ad esempio c'è un'attenzione costante sul tipo e sulla causa. Ora devo dire che dopo la riforma del codice civile francese che ha eliminato il concetto di causa dal codice civile, comincio ad apprezzare molto i contributi di quei colleghi americani che sul problema della causa, perché allora avevano il medesimo dilemma, è locazione o vendita, a un certo punto solo due parole, who cares? E la verità è proprio questa, perché loro riescono a risolvere i problemi prescindendo dalla verifica sulla causa e sulla funzione. E questo noi lo sappiamo che è sicuramente possibile, diventa particolarmente significativo che questo tipo di tecnica sia stata recepita anche in un ordinamento che certamente non si può definire di common law. Ora, qual è però l'obiettivo di questo tipo di operazione? Ebbene, in tutti i lavori, si cerca di evidenziare che l'obiettivo principale è la verifica delle potenzialità di un miglioramento delle performance aziendali nell'arco del godimento. È quello l'obiettivo principale dell'operazione, perché questo consente all'affittuario di meglio calibrare le sue potenzialità. E a questo tipo di funzione corrisponde anche la circostanza che è messa in evidenza nel lavoro, che i poteri del gestore sono sicuramente più ampi, perché in alcuni casi può disporre dei beni, di alcuni particolari beni, perché sono quelli relativi alla produzione sicuramente, e quindi questo è uno di quegli elementi che ci aiuta a far distinguere questo tipo di operazioni rispetto al leasing. Io ho visto in generale che sul rent to buy c'è stata molto attenzione a volerlo differenziare dalla locazione e molto poco a volerlo differenziare dal leasing immobiliare. Ora, se si pensa che nel leasing immobiliare il rapporto trilaterale quasi mai esiste perché chi concede il leasing è il titolare del bene, come molto spesso succede, diventa veramente ancora più difficile individuare quali sono gli elementi che diversificano le due operazioni. Però oggi bisogna anche prendere atto che le due operazioni dal punto di vista fiscale sono fortemente differenziate e quindi per qualsiasi attività d'impresa può essere più vantaggioso sul lato fiscale concludere il rent to buy rispetto al leasing, soprattutto se si pensa al problema della trascrivibilità e varie altre cose. Devo dire che alla fine, non volendo rubare altro tempo agli illustri relatori, non posso non far cenno alla grande attenzione all'aspetto successorio che in questo lavoro la nostra graditissima ospite ha voluto dedicare, centrando anche qui dei problemi veramente significativi, cioè il rent to buy e le successioni, l'aspetto successorio. È evidente, devo dire che per me è stata un'opportunità di riflessione del tutto autonoma, perché devo veramente dare atto che l'aver individuato che il sistema successorio è sicuramente poco efficiente per la circolazione dell'azienda. Perché? Perché deve mettere insieme l'obiettivo di mantenere l'unitarietà dell'attività aziendale e di non ledere le quote degli eredi necessari. Ora, questo passa indubbiamente dal risolvere un problema che credo abbia appassionato a lungo la dottrina di diritto commerciale sulla natura dell'azienda e sul suo carattere unitario oppure no. Però in questo senso c'è questa sentenza della Cassazione che viene citata nel lavoro, che ha ritenuto che l'azienda di per sé come bene unitario è un bene usucapibile e quindi ha tentato di evidenziare che l'obiettivo di mantenere il complesso aziendale della sua unità deve poter essere coniugato con gli altri principi, cioè il mantenimento della quota riservata agli eredi e il divieto dei patti successori. Cioè, la prevalenza dell'interesse a non disaggregare la realtà produttiva si scontra nel momento della successione nell'attività. Ora, sembrerebbe che questo tipo di riflessione dal punto di vista normativo emerge in maniera veramente del tutto saltuaria. Alcuni esempi nel diritto agrario e un minimo dell'accenno all'articolo 230 bis per queste tematiche. Lì il lavoro offre delle possibilità di soluzioni che poi pragmaticamente credo che siano quelle di maggior interesse per chi si trova in determinate situazioni. Innanzitutto si suggerisce di creare un vincolo di destinazione per i beni aziendali che fossero attribuiti a diversi eredi. Ora, il vincolo di destinazione sarebbe anche particolarmente significativo perché può raggiungere un limite temporale sino ai 90 anni e potrebbe essere una prima soluzione. Oppure il testatore potrebbe prevedere un'opzione a favore dell'erede. O anche, e questa per la verità è una delle ipotesi che sicuramente mi è piaciuta ma su cui si dovrebbe riflettere ancora un attimo, il testatore potrebbe concludere un contratto di locazione su quei beni che sono di futura titolarità di eredi diversi. La locazione sarebbe con l'erede imprenditore. Addirittura potrebbe introdurre un termine iniziale a partire dalla morte del disponente e un'opzione di acquisto finale. È evidente che questa potenzialità delinea un procedimento che è molto simile a quello che è presente nel diritto agrario, ma che in buona sostanza diventa un rent to buy aziendale. Ora, se questo è, io non voglio più trattenermi perché credo che sia doveroso cedere la parola al professor Vincenzo Cuffaro, che sicuramente ci parlerà della locazione di scopo che tutti noi abbiamo letto con grandissima attenzione, e spero che a tutti questi interrogativi che la ricerca ha posto possano venire ulteriori riflessioni in questa sede e, perché no, ulteriori spunti su cui poi ricominciare il confronto fra di noi. La parola a Vincenzo.